una premessa metodologica, cioè le relazioni che abbiamo sentito stamattina si muovevano in qualche modo, credo, senza voler offendere nessuno, in un terreno consolidato, nel senso che più o meno fa parte della cultura generale di un laureato, di un insegnante, avere un'idea della controriforma, avere un'idea della riforma, avere un'idea del papato e anche, sia pure in misura meno precisa, avere un'idea della storia del popolo ebraico in Europa e in Italia in particolare. Suppongo in generale, mi piacerebbe essere smentito, ma di solito è così anche quando faccio produzioni di questo genere, che la conoscenza dell'Islam è molto meno approfondita. Alcune così, linee di indirizzo generali sono note, diffuse, assorbite, però mi è stata data l'occasione di verificare anche presso colleghi insegnanti che la gente si fida molto dei mass media e fidandosi molto dei mass media di solito prende delle cantonate. Per esempio una cantonata piuttosto evidente, anche se molto sottile, da un punto di vista islamologico evidente, anche se molto sottile, è la questione di sapere cos'è la Sharia. Che cos'è la Sharia? Il diritto musulmano? In realtà no, perché la Sharia non è il diritto musulmano. La Sharia è la base rivelata del diritto musulmano, che in realtà si chiama fiqh. Di che cosa è composta la Sharia? Il Corano, la Sunna, gli elementi di elaborazione condotta dai giurisperiti sulla base coranica e della Sunna, partendo da certe indicazioni della legge, sì, tutte queste cose insieme però potrebbero essere rianalizzate, rivedute, rilette, rispecificate, ritarate in vario modo. Io non devo parlare di Sharia, però facevo riferimento alla Sharia proprio perché è un elemento su cui i mass media di solito vanno a nozze nel confondere i vari aspetti della società islamica e della civiltà islamica e del pensiero islamico. E uno di questi aspetti è jihad, che, come ha detto giustamente uno dei nostri chairman poco fa, significa sforzo. Non significa assolutamente guerra santa, perché in arabo esiste una locuzione specifica per indicare la guerra santa, che è al-muqaddas, ma che significa sforzo? Di solito con la specificazione fi sabilillah, cioè sulla via di Dio. E sforzo sulla via di Dio vuol dire evidentemente darsi da fare, impegnarsi in prima persona per piacere a Dio, per realizzare la sua parola e per strutturare nel mondo e nella realtà qualcosa che sia asintoticamente simile alla volontà divina. Quindi anche il concetto di jihad è un concetto complesso, per non dire addirittura ambiguo. Allora, quando ho pensato a che cosa avrei dovuto dire in questa occasione, anche alla luce poi di questo che avete sentito stamattina dalle colleghe Bonora e Foa, mi è venuto in mente di trattare gli stessi argomenti in una maniera diversa da quella che avevo previsto inizialmente. Non dando per scontato nulla, in realtà, e cercando più che altro di sollecitare alcune vostre attenzioni e alcune vostre curiosità. Per cui, il mio discorso sarà articolato fondamentalmente in tre parti. La prima parte è un esercizio di esegesi coranica, un esercizio di esegesi coranica per toccare alcuni punti significativi del concetto di jihad nel Corano e nel concetto di convivenza nel Corano, convivenza e jihad che sembrano rappresentare due facce della stessa medaglia, poi da questa premessa trarre alcune conclusioni, piuttosto alcune derivazioni intellettuali, concettuali, piuttosto schematiche, e questa sarebbe la seconda parte del discorso, e infine una terza parte di approfondimento su alcune categorie relative al jihad in quanto tale. Ecco, questo è sostanzialmente in sintesi l'argomento del mio discorso. Comincio da questa osservazione. Quando mi è stato chiesto dagli organizzatori di suggerire un titolo per questa conversazione, ho suggerito appunto jihad e guerra, tolleranza e guerra santa nell'Islam, che è pari pari il titolo di un libro di una islamologa italiana che va per la maggiore, cioè Bianca Maria Scarcia Moretti, che ha pubblicato un libro nel 74 esattamente di questo titolo. Però, partendo da questo titolo, in realtà comincerò come premessa a smontarlo completamente, cioè a dirvi che non si può parlare né di tolleranza né di guerra santa. Per quanto riguarda il jihad come guerra santa, abbiamo già accennato a qualcosa in maniera generale. Jihad non vuol dire guerra santa, in cui, come ho detto prima, esiste, per cui, come ho detto prima, esiste una locuzione specifica in arabo e nelle lingue musulmane. Jihad vuol dire sforzo, jihad fisabilallah, sulla via di Dio, e poi, come ha detto giustamente Gianni prima, in realtà il termine jihad nel Corano appare solo 4 volte in questa forma precisa, e in nessuna di queste 4 volte può essere ritenuto indicare qualcosa che abbia a che vedere con la guerra santa, anzi in realtà nemmeno con la guerra. Notate poi, vado avanti un po' random perché ripeto, sto organizzando il mio discorso abbastanza a braccio rispetto a quello che avevo deciso di dire precedentemente. Non avrete notato, diversamente da quello che fanno i mass media, i giornali e spesso anche i libri che si paludano di essere scientifici, che non ho detto la jihad, ma che continuo a dire il jihad, non solo perché jihad in arabo è maschile, ma questo vorrebbe dire relativamente poco, ma proprio perché quando i mass media o i libri pseudoscientifici affrontano la tematica del jihad trattando il jihad al femminile, è perché traducono automaticamente jihad con guerra santa, quindi la jihad perché è la guerra santa, invece il jihad perché il jihad è lo sforzo, quindi anche semanticamente nella lingua italiana è un termine maschile. Quindi no all'idea di guerra santa. Per quanto riguarda quello che diceva sempre Gianni prima sul fatto che il jihad non è uno dei 5 pilastri della fede islamica, questo è verissimo, perché come sapete i 5 pilastri della fede islamica sono la shahada, cioè la professione di fede, la preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio e l'elemosina legale. Tuttavia, il jihad è considerato come sesto pilastro dell'Islam da parte degli sciiti. La grande parte, i musulmani, voi sapete, si dividono in due confessioni maggiori, cioè la confessione sunnita e la confessione sciita. I sunniti accolgono i cinque pilastri che ho precedentemente elencato, gli sciiti aggiungono il sesto. E in effetti c'è per esempio una sottosetta sciita, che è la setta degli Zaiditi, che sono attualmente diffusi soprattutto nello Yemen del Nord, secondo il quale l'imam, nel rivendicare il suo diritto alla guida della comunità, ha il dovere di applicare il jihad, che in questo senso potrebbe forse lontanamente avere una ricaduta di guerra santa, ma che se noi interpretiamo alla luce del concetto, del discorso, dello sforzo sulla via di Dio, viene riqualificato e riposizionato in una posizione abbastanza specifica nel quadro del mondo intellettuale musulmano. Questo per quanto riguarda la guerra santa. Per quanto riguarda il problema della tolleranza, io ho molti dubbi a usare in sé il termine tolleranza. Perché tollerare qualcuno vuol dire sopportarlo. E allora se io sopporto qualcuno non mi pongo al suo stesso livello, ho comunque un décalage di differenza che impone una mia superiorità su quella dell'altro. Per cui bisognerebbe costantemente evitare il termine tolleranza. Bisognerebbe trovare qualche altra locuzione, qualche altra forma verbale o forma sostantivata che prenda il nome di tolleranza per indicare più precisamente il concetto che vogliamo esprimere. E siccome è stata formulata da un intellettuale musulmano, che è un intellettuale musulmano che va per la maggiore soprattutto tra i giovani musulmani, un intellettuale musulmano europeo che rivendica l'appartenenza dell'Islam all'Europa e la partecipazione dell'Islam all'interno del tessuto sociale e politico delle nazioni, degli stati europei, e oltretutto è un intellettuale svizzero perché è nato a Ginevra. Cioè parlo di Tareq Ramadan, che probabilmente molti di voi avranno sentito nominare, anche perché è un personaggio molto discusso, che spesso va sulle prime pagine dei giornali seri e in qualche modo ha dato e sta dando un contributo notevole alla rilettura dell'Islam all'interno del mondo moderno. Quindi Tareq Ramadan è svizzero, è musulmano, è europeo, è un modernista che sollecita, suggerisce delle nuove vie di approccio, di lettura, di trasformazione, di adattamento dell'Islam alla modernità, per cui al posto di tolleranza io userei la sua locuzione. Cioè, invece di parlare di tolleranza, Ramadan suggerisce di parlare di rapporto egualitario di conoscenza reciproca. Certo, è difficile trovare una unica parola che riesca a sintetizzare tutte le sfumature di questa locuzione, però mi sembra un punto di partenza assai utile, assai importante per superare quelle ambiguità e quelle difficoltà del problema della tolleranza, perché quando lo diceva Locke nel 600, cos'era, non mi ricordo quando è stata scritta la lettera sulla tolleranza, però insomma tra 600 e 700 era già una conquista intellettuale. Dirlo oggi, in cui ci sono delle interrelazioni globalizzate nel mondo contemporaneo, c'è la presenza dei musulmani d'Europa, c'è stata secolarmente la presenza dell'Occidente nei mondi musulmani, e quindi l'intercorso delle relazioni, l'intercorso delle conoscenze ha una profondità molto maggiore, una formula come questa, rapporto igualitario di conoscenza reciproca, viene a essere secondo me estremamente funzionale. Per cui non tolleranza e guerra santa nell'Islam, ma rapporto igualitario di conoscenza reciproca e sforzo sulla via di Dio nell'Islam. Così abbiamo preso un titolo, l'abbiamo svuotato del suo significato, l'abbiamo riformulato e possiamo su questa riformulazione arrivare probabilmente a un terreno maggiormente consolidato di comunicazione. Ebbene, cosa dice il Corano riguardo a queste cose? Perché faccio riferimento al Corano? Faccio riferimento al Corano perché il Corano è, questo non dovete dimenticarlo mai, veramente e sostanzialmente il pilastro centrale su cui si regge la cultura musulmana. Io non voglio dire, per quanto riguarda gli ebrei, anche se bisogna dire che da questi punti di vista l'ebraismo e l'Islam sono ideologie, non religioni, ideologie. Anche qui si potrebbe discutere perché dico ideologie e non religioni. Non lo faccio in questo contesto, ve lo suggerisco in modo tale che possa essere magari poi oggetto di riflessione, oggetto di digestione intellettuale. Due ideologie molto vicine dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista formale, molto più vicine l'Islam e l'ebraismo, dell'Islam e del cristianesimo e anche dell'ebraismo e del cristianesimo. Su questo io non ho alcun dubbio, non solo perché l'ebraismo e il cristianesimo emergono dal medesimo humus, ma anche perché ebraismo e cristianesimo sono due religioni e ideologie che fanno parte di un'unica tradizione semitica, il cristianesimo ha l'introduzione della filosofia greca del periodo ellenistico, che è il grande contributo paolino fondamentalmente alla diffusione e alla formazione, affermazione del cristianesimo. Qui si aprono tutto un sacco di problemi, un sacco di vie, di strade che sarebbe bellissimo esplorare, che sarebbe bellissimo, in cui sarebbe bellissimo entrare, perché è vero che anche l'ebraismo ha avuto degli influssi, basta pensare a Filone, per esempio, di Alessandria, però è anche vero che gli stessi influssi hanno interagito sull'Islam, però il fondamento e la radice. Ecco, comunque, qui ho aperto una parentesi che mi porterebbe lontanissimo, quindi la chiudo immediatamente. Il Corano è pivotalmente essenziale e sostanziale nella visione del mondo, nella visione politica, nella visione religiosa, nella visione sociale, nella visione antropologica dell'Islam. È molto più importante il Corano per l'Islam di quanto sia la Bibbia, o secondo me anche il Nuovo Testamento, per i cristiani, soprattutto per i cattolici, quindi che non leggono i testi sacri. Quindi se ne parlava prima con Eleonora, della questione della capacità, della possibilità di leggere i testi sacri, eccetera. Quindi il Corano è il punto di riferimento essenziale. Voi sapete che nell'Islam il Corano è parola diretta e letterale di Dio, e questo apre un problema essenziale, cioè il problema dell'ermeneutica. Perché se le espressioni letterali del Corano sono le ipsissima verba dei, fino a che punto l'uomo può avere la capacità e la possibilità di interpretarle? Fino a che punto l'uomo può avere la capacità e la possibilità di adattarle al mondo moderno, di adattarle alle esigenze e alle sfide della contemporaneità, qualsiasi sia questa contemporaneità, anche se è stata la contemporaneità del X secolo d.C., IV secolo dell'era musulmana. Per cui il problema dell'ermeneutica e il problema della storicità sono due problemi fondamentali e sostanziali della visione del mondo musulmana e degli strumenti intellettuali che anche attualmente, se non soprattutto attualmente, il mondo islamico applica e nei confronti del quale il mondo islamico interagisce. Questo spiega perché un esercizio di esegesi coranica è sempre un esercizio utile. Allora, io avevo segnato parecchi luoghi del Corano, non ve li tocco tutti, anche perché sto già parlando da oltre 20 minuti, ne tocco alcuni. Allora, innanzitutto, la questione del rapporto con l'altro. C'è un versetto coranico, guardate bene, un'altra avvertenza. I riferimenti che sto facendo al Corano sono fatti alla luce del modernismo musulmano, cioè di quella corrente intellettuale interna all'Islam che cerca con grande difficoltà di aprire nuove strade all'esegesi, di aprire nuove strade alla applicazione e alla reazione del testo sacro nel mondo contemporaneo. Ebbene, i modernisti fanno riferimento soprattutto per indicare che il Corano contiene un esplicito invito alla fraternità universale e ai rapporti tra i popoli e le genti, al versetto 49-13. Sura 49esima, versetto 13. Me lo ricordo più o meno a memoria, però ve lo leggo nella traduzione di Alessandro Bausani. O uomini, in verità noi vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù affinché vi conosciate a vicenda. Ma il più nobile tra di voi è colui che più teme il Dio. È un versetto molto denso, questo, che dice varie cose, che parla, secondo alcuni, dell'uguaglianza dell'uomo e della donna. Vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina. Che parla della uguaglianza tra i popoli al di là delle differenze di lingua, di razza, di pelle, e da questo punto di vista indubbiamente l'Islam è sempre stata un'ideologia abbastanza, tra virgolette, libertaria, quando dice e abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù affinché vi conosciaste a vicenda. Il più nobile tra di voi è colui che più teme il Dio, Quindi non è una nobiltà che deriva dal sangue, dalla superiorità, ma una nobiltà che deriva dalla profondità della fede. E in più tutto questo serve per delineare una via di impegno, una via di jihad. Questo è un versetto molto importante a cui potremmo fare contrastare altri versetti. Ne avevo segnati molti, ve ne cito soltanto tre, tutte e tre tratti dalla Sura Quinta, la Sura Al-Maida, che è una Sura medinese. La Sura delle stanze intime, cioè la Sura 49, è altrettanto una Sura medinese. Il versetto 5:48 riecheggia il versetto 49:13 dicendo: se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in quello che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle opere buone. Quindi da una parte c'è ancora la sottolineatura del fatto che gli uomini fanno parte di un'unica specie, però di un'unica specie estremamente variegata e plurale al suo interno, in cui la gerarchia non è data da qualsiasi strano senso di superiorità, ma dalla taqwa, come si dice in arabo, cioè dalla pietà, dalla pietas, come si direbbe in latino, e poi l'invito: gareggiate nelle opere buone, che è un invito al jihad, perché il jihad, come per esempio lo sosteneva Al-Ghazali, il massimo teologo dell'Islam persiano, vissuto tra il 1056 e il 1111, il jihad è anche fondamentalmente uno sforzo, un input, una tensione spirituale. Questo è un versetto. Tra l'altro però nella stessa sura quinta esistono due versetti che sembrerebbero essere intimamente contraddittori. Il primo è questo, il versetto 5:69. Coloro che credono, i giudei, i sabei e i cristiani, cioè la gente del libro, gli Ahl al-Kitab, tra cui poi sono stati aggiunti anche gli zoroastriani e gli indù, tutti coloro che con una certa utilità vengono considerati depositari di una scrittura rivelata. Quindi coloro che credono, giudei, sabei e cristiani, quelli che credono in Dio e nell'ultimo giorno e che operano il bene, nulla essi hanno da temere, non saranno attristati. Non saranno contristati, come volete il termine, un po' brutto in italiano, ma non importa. Quindi vengono posti sullo stesso piano, con assoluta parità di dignità, nella prospettiva di un dialogo interreligioso, coloro che vengono ritenuti detentori di un libro rivelato, a cui, ripeto, dopo le conquiste vennero aggiunti anche gli zoroastriani dopo la conquista della Persia e gli indù dopo la conquista dell'India, perlomeno dell'India settentrionale. Questo versetto, che è estremamente ecumenico, e ce ne sono altri che non leggo, non so, per esempio il versetto 2:62 o il versetto 3:64, che eventualmente, se mai possedeste un Corano a casa, potete verificare e individuare per conto vostro. Questo versetto sembra negato da un versetto di poco precedente, cioè il versetto 5:51, che dice: voi che credete, non prendete i giudei e i cristiani come alleati. Alleati essi lo sono gli uni con gli altri, e chi di voi si alleerà loro diventerà dei loro. Invero Dio non guida il popolo degli ingiusti. Quindi, a distanza di una pagina nel libro, noi troviamo un versetto ecumenico e invece un versetto che dice: state attenti, non trovate dei momenti di convergenza con la gente del libro, con gli ebrei cristiani, perché gli ebrei cristiani ritengono di essere nel vero, mentre voi siete nel vero, quindi non dovete convertirvi, non dovete diventare come loro, non dovete trovare un terreno di contatto. Questo perché l'ho detto? L'ho detto semplicemente, poi trarrò delle conseguenze dal ragionamento che sto facendo, l'ho detto semplicemente per dire che, come in tutti i libri rivelati, il Corano contiene il tutto e il contrario di tutto, e che quindi è estremamente importante il problema della ermeneutica, quindi il problema della esegesi, dell'analisi, dell'interpretazione, della storicizzazione, della contestualizzazione del testo sacro, un elemento a cui i musulmani stanno arrivando con molta difficoltà e con molte remore e con molte resistenze. Questo per quanto riguarda il problema della tolleranza, del rapporto egualitario di conoscenza reciproca, e potremmo andare avanti citando altri versetti che ovviamente vi risparmio per amore di tempo. Per quanto riguarda il problema del jihad, allora, come vi ho detto, il jihad è trattato, citato solo 4 volte nel Corano sotto la forma di jihad, e in queste formule non ha il senso di guerra santa. Per esempio, nel versetto 22:78, sura 22esima, versetto 78, in cui si legge: lottate nella via di Dio come degno che si lotti. Egli vi ha prescelti e non vi ha imposto nella religione pesi gravosi, la religione di vostro padre Abramo. Cosa significa questo? Lottate sulla via di Dio. Cosa significa lottare sulla via di Dio? Può significare l'impegno bellico, ma può significare anche l'impegno spirituale. Dipende da come il singolo credente, in questo senso l'Islam è più protestante che cattolico, o l'autorità religiosa, anche se, come sapete, non esiste in Islam una chiesa strutturale, una chiesa organizzata, danno a questa formula. E così, se io anche vi citassi, cosa che non posso fare evidentemente, gli altri 3 luoghi, trovereste che tutti questi 4 luoghi non hanno a che vedere con la guerra santa. Ci sono invece dei luoghi in cui si incita al combattimento. Ce ne sono moltissimi nel Corano. E questo dipende anche dalle circostanze storiche della rivelazione, perché dopo l'egira da Mecca a Medina, il profeta che aveva mantenuto una posizione pietista a Mecca diventa un combattente a Medina e quindi conduce la guerra, secondo lui evidentemente perché gliel'ha ordinato Dio. O comunque questo è il contenuto della rivelazione medinese. Esistono diversi versetti, moltissimi versetti, ve ne indico soltanto 2. In realtà su questo si sarebbe potuto fare una lunga esegesi, cercherò di frenarmi. sono versetti tra i più importanti del Libro Sacro, i versetti 190-193 della Sura Seconda, la Sura al-Baqarah, la Sura della Vacca. Comincio soltanto con i primi due versetti. Combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono, ma non oltrepassate i limiti che Dio non ama gli eccessivi. Uccidete chiunque vi combatte dovunque li trovate e scacciateli da dove hanno scacciato voi, che lo scandalo è peggiore dell'uccidere, ma non combatteteli presso il sacro tempio, a meno che non siano essi attaccarvi per primi. Se però sospendono la battaglia, Iddio è indulgente e misericorde. Questi versetti possono essere fatti oggetto di una analisi esegetica complicatissima. Per esempio, combattete sulla via di Dio. Il termine usato arabo nel Corano non è jahidu fi sabilillah, ma katidu fi sabilillah, cioè il termine katala e non il termine jahada. E l'uso del termine non è senza significato, perché come era già stato ricordato stamattina, la possibilità di tradurre o di utilizzare un certo termine in un certo contesto all'interno di un testo sacro è assolutamente significativo, è assolutamente importante per la comprensione, l'utilizzazione e la valutazione del testo sacro. In questo, e soprattutto per le ricadute che ha un termine estremamente delicato, estremamente carico di significato come jahada. Combattete sulla via di Dio non è jahidu fi sabilillah, ma è katidu fi sabilillah. E poi dice: non oltrepassate i limiti che Dio non ama gli eccessivi. Questa è la traduzione di Bausani. Il termine arabo è irtaddu. Però irtaddu vuol dire due cose diverse in arabo. Vuol dire non oltrepassare i limiti, ma vuol dire anche non aggredire. E le cose hanno un significato diverso nell'interpretazione del versetto, perché non oltrepassare i limiti vuol dire siete obbligati a condurre la guerra secondo delle regole di comportamento che sono sancite esattamente dalla legge. Non aggredite per primi vuol dire non dovete essere voi a iniziare la guerra. Quindi il significato è completamente diverso e anche le conseguenze che se ne possono trarre dal punto di vista giuridico, dal punto di vista legale, dal punto di vista proprio dello svolgimento del fatto bellico sono completamente diverse. Quindi vedete quanto è importante, anche mantenendosi all'interno del ristretto campo semantico di una parola, nel ristretto campo significativo di un versetto, trovare l'uno o l'altro significato. Se poi pensate agli altri versetti, gli altri versetti dicono di sì di uccidere e di combattere, ma sempre con dei limiti. Uccidete chi vi combatte, ma non combatteteli presso il sacro tempio. Uccidete chi vi attacca per primo, se però essi sospendono la battaglia, Iddio è indulgente e misericorde. Questo apre anche questo tipo di analisi, questo tipo di strutturazione molto particolare del testo coranico. Affermare una cosa e poi ritrattarla all'interno di questi versetti apre un campo semantico e un campo di interpretazione assolutamente ampio e significativo. Poi si potrebbero fare anche delle altre osservazioni di questi versetti sull'uso di certi termini, per esempio il termine fitna, che è un termine assolutamente significativo nella storia del pensiero politico islamico e nella storia islamica tout court. Poi un altro contesto in cui invece si usa un derivato di Giacada in senso bellico è il versetto 95 della Sura Quarta. Non sono uguali agli occhi di Dio quelli fra i credenti che se ne restano a casa, eccettuati malati, e quelli che combattono sulla via di Dio dando i beni e la vita. Quelli che combattono sulla via di Dio in questo contesto è Mujahideen, che è il termine che voi avrete visto molto spesso sui giornali, eccetera, per indicare i combattenti del jihad in Afghanistan, per esempio, o in Pakistan, Mujahideen. In questo caso Mujahid è un termine coranico e in questo contesto evidentemente ha un significato bellico. Si potrebbe andare avanti a leggere i versetti successivi e a indicare certi aspetti importanti, perché nei versetti successivi il Corano lega l'idea del jihad, dell'essere mujahid, fissabilallah, l'idea della hijra, cioè dell'emigrazione. E vi faccio notare, anche se in questo luogo, come in altri luoghi, non posso almeno per il momento svolgere estesamente il problema, che la questione della hijra, cioè la questione della emigrazione, è uno dei pilastri centrali del cosiddetto fondamentalismo islamico, cioè delle correnti islamiche radicali che hanno scelto la lotta armata, che secondo la loro ideologia devono emigrare dai luoghi della miscredenza ai luoghi dell'Islam. Quindi anche questi versetti sono versetti particolarmente significativi, particolarmente densi di significato. Interrompo qua la questione esegetica, perché evidentemente, però tanto per darvi, ho voluto soltanto darvi un assaggio delle problematiche molto pressanti, molto significative che il testo sacro porta con sé, dicendo che l'approccio al testo sacro è tutt'altro che un approccio semplificante, è un approccio particolarmente complesso. Ora, da questa analisi, non analisi, da questa breve presentazione, traggo alcune random, alcune indicazioni, che sono queste. Innanzitutto nell'Islam c'è un problema effettivo di inclusivismo ed esclusivismo rispetto alla comunità. Secondo quanto diceva uno dei maggiori islamologi del Novecento, cioè lo scozzese William Montgomery Watt, la comunità islamica è una comunità carismatica. Esiste un hadith, cioè un detto del profeta, che dice: la mia comunità non si metterà mai d'accordo su un errore. Quindi la comunità è fonte di legge e il consenso della comunità, l'ijma, è una delle fonti della legge, è una delle fonti dell'usul al-fiqh, che è il diritto musulmano, non la sharia, come ho detto all'inizio, ma l'usul al-fiqh, cioè il diritto musulmano. Quindi, nei confronti di questa comunità carismatica, c'è di fatto un problema di inclusione-esclusione. Chi è veramente e autenticamente musulmano fa parte della comunità, e c'è di fatto un momento di integrazione tra la comunità e il singolo musulmano, chi non è musulmano non fa parte della comunità. Un discrimine che corre lungo un confine religioso, tenendo presente naturalmente il fatto che l'Islam è, come il cristianesimo, una religione messianica, cioè è una religione che vuole fare proseliti. Allora, il fatto che ci sia un momento di inclusione tutti coloro che sono musulmani e di esclusione coloro che non sono musulmani ha implicato nella storia e nel diritto il problema del rapporto con le minoranze, che qualche volta sono state anche delle maggioranze, che vivevano in uno stato musulmano. Dico che qualche volta sono state maggioranze, perché in realtà l'Islam si è diffuso e la gente si è convertita all'Islam molto lentamente. Non è stata una conversione immediata, il che contesta la visione normalmente diffusa per cui l'Islam si sarebbe diffuso con la forza delle armi e con la spada. Quindi ci sono state delle circostanze in cui il capo dello Stato era musulmano, ma la maggior parte dei cittadini era ancora cristiana o ebrea nel vicino Oriente. Così come ci sono stati casi, per esempio riguardo alla dinastia dei Fatimidi, che è una dinastia di sciiti e ismailiti, che ha regnato sull'Egitto e su buona parte del vicino Oriente tra il 909 e il 1171, per cui il capo dello Stato era sciita ismailita, mentre la grande massa della popolazione era sunnita. E anche questo poneva dei problemi relativi alla comunità, di interrelazione tra una maggioranza e una minoranza. Comunque, lasciando perdere la difficile questione dell'interrelazione tra sunniti e sciiti, rimanendo nei confronti della gente del libro, è stato formulato un concetto molto particolare, che è un concetto che fa parte integrante del sistema politico e giuridico musulmano, cioè il concetto di zimma. Gli zimmi vuol dire minoranza protetta, e col termine zimmi si intendono soprattutto la gente del libro, quindi cristiani, ebrei, zoroastriani, indù, che vivono sotto dominio musulmano. Gli zimmi hanno il diritto di praticare la loro religione, hanno il diritto di governarsi autonomamente riguardo al diritto privato e di famiglia, hanno il dovere di sottostare all'Islam per quanto riguarda il diritto pubblico, il pagamento delle tasse, la gestione della politica estera. Questa questione della zimma è stata una questione che ha avuto degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Degli aspetti positivi, per quanto ha consentito per secoli l'integrazione delle minoranze, della gente del libro negli stati a maggioranza musulmana. Se uno fa la storia del Medioevo è ben noto che, per esempio, le minoranze ebraiche sono state trattate molto meglio nei paesi musulmani che in Europa. Quando scappavano dalla Francia o dalla Spagna dopo il 1942, gli ebrei andavano in Nord Africa, non andavano in Svezia. Ci sono stati dei momenti di persecuzione, evidentemente, ma globalmente dei momenti saltuari, mentre l'istituzione della Zimma garantiva una sorta di integrazione, così come una sorta di integrazione veniva garantita dall'idea delle millet, cioè delle minoranze religiose all'interno dell'impero ottomano. Siccome penso che tutti voi conosciate qualcosa dell'impero ottomano, dovreste avere già un'idea di cosa sono le millet, che è l'applicazione pratica delle varie comunità religiose e del loro diritto di professare la propria religione e di gestirsi autonomamente dal punto di vista del diritto privato di famiglia all'interno del maggiore quadro del dominio musulmano. Però l'istituzione della Zimma ha anche un aspetto negativo, perché indubbiamente gli Zimmi non hanno dei diritti universali. Per esempio, uno Zimmi non può diventare capo dello Stato in uno Stato musulmano. Per esempio, lo Zimmi non ha diritto di fare proselitismo alla propria religione all'interno dello Stato musulmano. E alcune minoranze cristiane, minoranze ebraiche adesso sono relativamente meno importanti all'interno, dopo la nascita dello Stato di Israele, all'interno dei paesi musulmani, ma le minoranze cristiane, soprattutto in Libano e in Egitto, sostengono di essere trattate come cittadini di serie B. Quindi vedete che il problema della inclusione ed esclusione della comunità carismatica ha delle ricadute estremamente importanti che hanno a che vedere, per esempio, col riconoscimento dei diritti civili all'interno dei paesi musulmani, anche se, ripeto, storicamente l'istituto della Zimma è stato un istituto che ha consentito una maggiore integrazione tra le popolazioni facenti parte degli imperi e dei vari stati musulmani. Seconda osservazione, sempre relativa alla questione della comunità carismatica e a un problema che era stato sollevato anche questo stamattina. L'Islam è una ideologia fondamentalmente ortopratica. Cioè, nell'Islam ha più importanza ciò che si fa che ciò che si crede. In effetti, per diventare musulmani basta pronunciare la formula "non c'è altro Dio che il Dio e Muhammad è l'inviato di Dio", senza le superfetazioni teologiche, senza le costruzioni metafisiche che sono richieste, per esempio, da un cattolico che va a messa e che recita il credo del simbolo niceno durante lo svolgimento della messa. Questo non è richiesto ai musulmani, che hanno una ortodossia assolutamente semplificata, per cui sono minoranze come i drusi in Libano o gli alawiti in Siria che pretendono di essere musulmane quando in realtà sono paramusulmane semplicemente perché credono nell'unicità di Dio. Questa è la semplificazione teorica, la semplificazione concettuale. Mentre l'Islam, ripeto, è fortemente una ortoprassi. Un hadith detto del profeta racconta che un giorno un uomo si recò al profeta, dal profeta gli disse: "Se io pratico i cinque principi e non aggiungo altro, andrò in paradiso? Il profeta rispose sì, perché la cosa importante è la pratica dei cinque pilastri, quindi professare la fede, digiuno, elemosina, pellegrinaggio, preghiera, che sono jihad, se volete, che sono i 4-5 pilastri, tutti di azione, pratica o spirituale che sostengono e danno un significato assolutamente ortopratico alla questione islamica, all'ideologia islamica. Conseguenza di questo fatto, siccome se ne è parlato moltissimo nell'incontro di oggi, nel mondo islamico non è mai esistita un'inquisizione. Anche se in varie occasioni i musulmani hanno messo a morte degli eretici, però non è mai eretici tra virgolette, anche qui in arabo non esiste una parola che traduca esattamente il nostro concetto di eresia. Esistono degli altri termini che indicano dei comportamenti devianti che fanno riferimento al contenuto dottrinale, per esempio dualismo, zandaka, ma non è esattamente lo stesso significato e la stessa importanza che noi diamo al termine eresia. E comunque non è mai esistita una istituzione consolidata, come abbiamo sentito raccontarci stamattina, che abbia svolto una funzione inquisitiva. E in effetti, per esempio, i musulmani modernisti vanno fieri di dire: noi non abbiamo mai avuto un Galileo, non abbiamo mai avuto un Giordano Bruno, hanno avuto un Al-Hallaj, che è un mistico il quale, avendo detto io sono Dio, è stato condannato a morte. Questo è un atteggiamento, sempre nell'ottica dell'Islam modernista, però di fatto una questione come l'Inquisizione nell'Islam non è mai esistita. Ultimo punto, la teologia islamica della liberazione. Anche qui si è fatto un accenno stamani alla teologia cristiana, cattolica, della liberazione, che soprattutto dell'America Latina, esiste nel mondo islamico, minoritaria, certo, ma anche la teologia cattolica della liberazione è minoritaria, una tendenza di teologia della liberazione islamica. Di teologia della liberazione islamica, di cui sono stati esponenti fondamentali un iraniano, Ali Shariati, che è morto nel 77, un sunnita, Hassan Hanafi, che è tuttora vivente, professore di filosofia all'Università del Cairo, che viene agitata come bandiera da altri prestigiosi esponenti del mondo islamico come l'Ayatollah Hussein Fadlallah, che è morto nel 2010, Ayatollah sciita che è legato al movimento di Hezbollah, al partito di Dio di Hezbollah in Libano, e questa teologia islamica della liberazione, molto interessante dal punto di vista teorico, fa riferimento a un versetto coranico, cioè al versetto 39-40 della Sura 22. Versetto 22, Sura 39-40, che dice: è dato permesso di combattere non è jahada, ma è katala, anche in questo contesto, è dato permesso di combattere Yuzina, Lezina e Yucatiluna, e coloro che combattono perché sono stati oggetto di tirannia, Dio certo è ben possente a soccorrerne. Quindi c'è nel discorso articolato molteplice dei rapporti tra la comunità carismatica e l'ideologia dell'esclusione inclusività della concezione islamica, anche e nella visione del jihad, l'impegno di un jihad che è il jihad liberatorio, cioè la difesa degli oppressi nei confronti degli oppressori, una difesa degli oppressi nei confronti degli oppressori che, contrariamente a quello che succede in molti aspetti del cristianesimo, deve avvenire qui, nella storia, su questa terra, e non in una prospettiva escatologica. Fanno parte di questa visione non solo dei musulmani modernisti come quelli che vi ho citato prima, cioè Ali Shariati e Hassan Hanafi, ma anche degli esponenti del cosiddetto islamismo radicale, per esempio Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, 1906-1966, è stato il maître à penser dell'islamismo radicale negli anni 60, impiccato da Nasser nel 1966, appunto, maître à penser dei movimenti che hanno agitato la scena politica del mondo arabo, del mondo musulmano tra gli anni 70 e gli anni 80, da non ridursi ad Al-Qaeda, badate bene, perché i fratelli musulmani che si richiamano a Qutb, sebbene siano radicali ed estremisti, non sono riducibili al terrorismo qaedista. Si tratta di due fenomeni storici, di due fenomeni sociologici completamente differenti. Allora, io in teoria avrei ancora un argomento da trattare, io penso però che siete piuttosto stanchi, anche perché fa un caldo allucinante qua dentro. Allora, io dico soltanto questo, a conclusione del discorso. Jihad non vuol dire guerra santa, jihad vuol dire sforzo sulla via di Dio. L'uso terminologico è stato adattato sia per ragioni belliche, perché di fatto jihad ha anche un'implicazione bellica, sia per quanto riguarda la lotta dello spirito. C'è un altro hadith del profeta, un altro detto del profeta, secondo il quale, una volta che tornava da una spedizione, la spedizione a Tabuk, il profeta avrebbe detto: torniamo dal piccolo jihad al grande jihad. Gli fu chiesto di che cosa si tratta, rispose: il piccolo jihad è la guerra, il grande jihad è la lotta contro i propri desideri e contro le proprie passioni. Quindi ci sono stati anche moltissimi mistici, moltissimi teologi dell'Islam, come quel Al-Ghazali che vi ho citato prima, che hanno utilizzato termini come jihad, mujahada, ijtihad, mustaidin, per indicare fondamentalmente la lotta e l'impegno spirituale. Questa grande differenza tra grande, scusate il gioco di parole, tra grande e piccolo jihad è stata una differenza che è stata recepita all'interno della tradizione giuridica, della tradizione letteraria musulmana. Quindi esistono il jihad, altri tipi di jihad, per esempio c'è il jihad al-da'wa, cioè il jihad della propaganda, c'è il jihad al-tarbiyah, cioè il jihad della educazione, per cui secondo una certa ipotesi, una certa interpretazione, il fatto di spargere l'educazione, come facciamo noi insegnanti ai nostri allievi di qualsiasi ordine, grado essi appartengono, è comunque un segno di jihad, è un impegno di partecipazione non solo alla taqwa, cioè all'obbedienza a Dio, ma anche per migliorare, crescere, trasformare la società. Un'ultima distinzione che volevo farvi, perché è una distinzione importante per le ricadute che ha nel mondo contemporaneo, è la distinzione tra fard aini e fard kifaya, cioè tra obbligo individuale e obbligo comunitario. E questo ha a che vedere con la differenza tra il jihad offensivo e il jihad difensivo. Perché la giurisprudenza ha analizzato, studiato e radiografato le varie formule e le varie dimensioni del jihad offensivo e del jihad difensivo. Normalmente la giurisprudenza afferma che il jihad difensivo è un fard aini, cioè il jihad difensivo è un dovere individuale che spetta a ciascuno dei credenti e a ciascuno dei musulmani, mentre il jihad offensivo è un jihad comunitario, fard kifaya. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo senso il jihad viene ridotto nei termini di una guerra legale e disciplinato dalle regole e dalle provisioni dei rapporti internazionali, per cui non può più essere considerato puramente e semplicemente un aspetto religioso, ma deve essere considerato anche un momento di ricaduta che ha a che vedere con i rapporti internazionali tra gli stati. I modernisti musulmani affermano che l'unico jihad valido è il jihad difensivo, le organizzazioni fondamentaliste radicali invece tendono a esaltare e a approvare il jihad offensivo, però non solo come fard kifaya, cioè come obbligo comunitario, ma anche come fard aini, cioè come obbligo individuale. Allora mi fermo qui, non pretendo che mi abbiate seguito in questo ultimo aspetto, perché è pomeriggio, perché c'è stata la pausa, perché molte cose si sono accumulate e accavallate l'una con l'altra. Io spero soltanto di avervi dato un'idea della complessità del problema e poi potete anche per conto vostro cercare quella bibliografia necessaria di base che vi introduca non solo alla questione della tolleranza, cioè del rapporto egualitario di conoscenza reciproca, ma anche riguardo al problema della guerra santa, cioè malinteso senso del jihad.
Ringrazio il professore per questa approfondita analisi di questo difficile concetto di jihad. Credo che abbia, nel poco tempo che abbiamo concesso, fatto capire la complessità del problema e la difficoltà di entrare anche per la nostra tradizione culturale nella logica di questo concetto, ma anche ci abbia fatto capire come all'interno stesso della tradizione culturale, politica, ideologica, come chiama lui, del mondo islamico, le idee siano decisamente non univoche. Leggevo qualche tempo fa un articolo il cui titolo era La pluralità dell'Islam. Ecco, quindi noi abbiamo in mente un Islam veicolato dai mass media sostanzialmente come un Islam monolitico, in realtà è un Islam estremamente variegato, anche se molti teorici partono dal presupposto che esista un solo Islam, ha un solo Islam, cioè l'Islam rivelato, cioè la parola di Dio, quello che ha trasmesso appunto Maometto. Bene, io direi di aprire velocemente una discussione, se ci sono delle domande, per poi uscire da questo forno e magari andare a prendere un po' di aria senza dettaglio. Bene, quindi se ci sono delle domande sulla reazione o su anche credo si possa andare un pochettino oltre rispetto ai contenuti toccati nella reazione, magari qualche domanda di carattere anche più generale, visto che abbiamo qui uno dei massimi esponenti del pensiero islamico, ci può dare qualche indicazione supplementare. Sì.
Magari una domanda sul senso della comunità, cioè l'immigrazione islamica in Europa, dunque, come si pone su questo problema della comunità, comunque al di fuori della comunità musulmana, nel rapporto con la comunità non musulmana in Europa, sia la risposta modernista che la risposta più conservatrice, che siano diametralmente opposte?
I musulmani vivono con molta problematicità la questione dell'emigrazione in luoghi non musulmani, perché in teoria la comunità dovrebbe vivere in un territorio che è sottoposto al dominio islamico. Anche se i musulmani sono minoranza, uno degli aspetti su cui la giurisprudenza insiste maggiormente è che il governo debba essere islamico. Quindi nei confronti di una problematica che li vede a loro volta minoranza in territori in cui non solo governano governi e stati non musulmani, ma in cui c'è una maggioranza, che so, di cristiani, per esempio in Europa, vivono questa situazione con una certa difficoltà. La vivono con una difficoltà perché tendenzialmente l'identificazione comunitaria dovrebbe importare il mantenimento degli usi e dei costumi e dell'applicazione della legge all'interno della stessa comunità, cosa che non accade più. Ogni tanto escono sui giornali all'onore della cronaca casi di padroni che picchiano le figlie perché sono occidentalizzate. Contemporaneamente però questo è un processo inarrestabile, è un processo inarrestabile di globalizzazione del mondo moderno, per cui a Mecca ci sono i Kentucky Fried Chicken. Allora esistono naturalmente, alla luce del fatto che ci sono molti modi di vivere l'Islam e non esiste un Islam monolitico, alhamdulillah, ci sono anche molti modi di reagire a questa situazione. I due modi estremi sono, da una parte, quello della chiusura in se stessi, e questo provoca quegli avvenimenti che colpiscono così tanto l'immaginazione quando si sentono di padri che picchiano o addirittura uccidono le figlie, che è una reazione abnorme e patologica di chiusura in se stessi per salvaguardare quella che in maniera fraintendente vengono considerati i valori intatti della comunità. C'è una versione dall'altro lato dello spettro di cui Tarek Ramadan, vostro compatriota, è uno dei massimi rappresentanti, che implica la piena identificazione del musulmano con il paese europeo che lo ospita e con il dovere per il musulmano che vive in Europa di dare il proprio contributo sociale e civile al paese che lo ospita, e c'è ovviamente una via mediana che tenta, alla luce di un Islam modernista, di capire attraverso delle esegesi testuali, attraverso una rilettura delle fonti. Io ho insistito sul Corano, ma non bisogna mai dimenticare qual è l'importanza della Sunna per i musulmani, cioè del comportamento del profeta, che è la stessa importanza del Talmud all'interno della cultura ebraica. E in questo senso c'è questa ampia via di mezzo, questo ampio spazio, se vogliamo, grigio tra i due estremi, in cui la maggior parte dei musulmani si muove. Però dobbiamo renderci conto che alla luce di questa idea carismatica della Umma, il fatto di trovarsi per un musulmano in un paese europeo non è un momento di alienazione, di contraddizione solo per l'europeo, ma anche per il musulmano stesso.
Molto le sue precisazioni riguardo le varie interpretazioni della parola jihad e le sfumature. Una cosa però che mi preoccupa è che anche i musulmani modernisti, come Tariq Ramadan, a cui lei si è riferito spesso, quando parlano dei rapporti con l'Occidente, parlano di rapporto egualitario di conoscenza reciproca, che se non erro è una parità dal punto di vista cognitivo, ossia ci conosciamo era in misura analoga, e non vedo invece l'aspetto etico, ossia del prima diceva la tolleranza pare sopportazione, quindi un aspetto negativo in sostanza, mentre in Occidente una delle conquiste democratiche è proprio quella della stima, del rispetto dell'altro anche quando è diverso o in ignoranza. Ecco, mi chiedo se lei vede o intravede questo percorso e questa possibilità di entrare.
Guardi, da una parte lei è anche un po' troppo sottile, nel senso che la distinzione tra l'aspetto etico e l'aspetto gnoseologico, cognitivo, potrebbe essere una distinzione reale, ma potrebbe essere anche una distinzione surrettizia, nella misura in cui il contatto gnoseologico cognitivo potrebbe, siamo ottimisti una volta nella vita, potrebbe avere delle ricadute etiche di comportamento tali da poter indirizzare correttamente il comportamento verso la comprensione dell'altro. Il mondo musulmano, per quanto riguarda invece, diciamo questo per quanto riguarda la premessa della sua domanda. Per quanto riguarda la domanda in sé, rispondo in una maniera forse imprecisa, cioè non precisa, ma che secondo me potrebbe essere, non dico illuminante, ma comunque in qualche modo esplicativa, cioè questa. Il mondo musulmano sta di fatto attraversando, questo dobbiamo rendercene conto, in maniera assolutamente aperta. Il mondo musulmano sta attraversando un periodo di crisi. Il mondo musulmano è di fatto in crisi. Ci potremmo chiedere se si tratta di una crisi involutiva o di una crisi di crescita. A mio modesto avviso si tratta più di una crisi di crescita che di una crisi involutiva. nel senso che il mondo musulmano da due secoli a questa parte è uscito dal suo, tra virgolette, medioevo e sta con molta difficoltà, con molta contraddizione, cercando di appropriarsi della modernità. Il tentativo di appropriarsi con la della modernità, questo mi sembra che sia non solo rispettoso della cultura dell'altro, ma anche fondamentale per ogni tipo di cultura che voglia essere veramente produttiva e propositiva. Questo sforzo di appropriarsi della modernità deve avvenire all'interno di confini e di strutture che devono essere musulmane. Mi viene in mente di riagganciarmi a una delle cose che diceva il presidente prima, cioè la questione di quel libro di Renzo Buolo, L'Islam è compatibile con la democrazia. Ecco, per me quel libro, che pure è un libro interessante, pone la domanda in maniera completamente sbagliata e assurda. Allora, su cui non entro nel particolare, che tra l'altro ci ho dedicato anche uno scritto, parecchi scritti su questo argomento della compatibilità dell'Islam, della democrazia e dell'assurdità di porsi il problema in questo modo. Allora, per tornare alla sua domanda, se la gestione della modernità deve avvenire in quadri musulmani, se questo implica inevitabilmente delle trasformazioni, è chiaro che queste trasformazioni e il problema del rapporto e dell'interrelazione con l'altro divengano assolutamente centrali e fondamentali per il futuro dell'Islam. Dall'analisi del testo sacro si possono trarre potenzialmente delle indicazioni per una riscrittura, una rivalutazione, una riformulazione dei concetti islamici, e se questi concetti islamici vengono riformulati in una maniera che è assolutamente produttiva, possono diventare sufficientemente aperti al dialogo con l'altro per diventare altrettanto etici, tenendo presente il fatto che una ideologia come l'Islam, ma in genere una ideologia come sono tutte le religioni, non può che avere delle ricadute etiche. L'ho presa molto da lontano, però credo che sia l'unico modo vero. Poi che esistano all'interno del mondo musulmano fortissime tendenze che si oppongono al dialogo, alla modernità, alla stessa possibilità di rileggere l'Islam attraverso nuove categorie, questo è verissimo, proprio perché l'Islam si trova in una fase di crescita, e trovandosi in una fase di crescita, o comunque si trova in una fase di crisi, e trovandosi in una fase di crisi, molto spesso il tentativo che si ha è quello di chiudersi in se stessi e quindi di mettere in discussione il problema del rapporto con l'altro. Però inevitabilmente credo che questo rapporto debba e possa avere delle ricadute di carattere etico, proprio nella misura in cui ha dei presupposti e delle ricadute di carattere gnoseologico.
No, dunque, due brevi domande. Una riguarda un po' un luogo comune, direi, che spesso sentiamo nel momento in cui sui giornali o al telegiornale parla della questione del rapporto tra l'Occidente e in Islam. Il luogo comune è questo, cioè quello che recita più o meno così. Il vero problema è che il mondo islamico non ha vissuto come l'Occidente una rivoluzione francese e quindi non ha ancora risolto, a proposito del rapporto con la modernità, il nodo del rapporto tra lo Stato, il potere e la Chiesa, o la religione in questo caso. E la domanda va nella direzione di chiedere se nell'ambito della discussione di cui lei ci ha riassunto alcune parti, la discussione all'interno del pensiero islamico, questo ordine di questioni viene affrontato e quale risposta viene data a questo luogo comune, lo definisco così. E la seconda è semplicemente, non dico una curiosità, ma un'informazione che può essere utile. Lei ha citato una serie di pensatori che hanno radici, anzi spesso uno in particolare, quello svizzero, sono nati e cresciuti in Europa. La domanda è, rispetto appunto all'Europa, al mondo musulmano europeo, quali sono le correnti come dire, maggioritarie all'interno del dibattito del mondo musulmano in Europa. Non è così semplice, leggendo i giornali, capire appunto come si sta articolando questo dibattito.
Sono due domande molto complesse, cerco di esaurirle nella misura più breve possibile. Per quanto riguarda la prima, lei ha certamente ragione, nel senso che di fatto il mondo musulmano non solo non ha conosciuto la rivoluzione francese, ma non ha conosciuto nemmeno la rivoluzione scientifica e non ha conosciuto nemmeno la rivoluzione industriale. E quindi quegli elementi che hanno a che vedere con la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione scientifica che compongono la modernità, sono vissuti dal mondo musulmano come degli elementi di contrasto. Allora, a questo proposito ci sono due cose da dire. Da una parte, perché io non lo so, la butto là così. Quando parliamo di modernità, noi intendiamo la modernità essenzialmente come l'Occidente. Allora, quello che noi dovremmo porci come problema e come domanda è questo: esiste una modernità non necessariamente occidentale? Perché se no noi ricadiamo sempre nel solito discorso dell'autoreferenzialità. È come la questione della democrazia. Esistono potenzialmente dei modi diversi di praticare la democrazia? Un personaggio molto famoso, molto più famoso di tanti altri, anche se secondo me ha un po' usurpato la sua fama, cioè Amartya Sen, come lei sa, ha scritto libri per dire che esiste la democrazia degli altri. Allora, se vogliamo evitare l'eurocentrismo, se vogliamo evitare l'autoreferenzialità, potremmo dirci, nello stesso modo in cui si pone il problema se esiste una democrazia tout court, o se esiste una democrazia occidentale e una democrazia degli altri, così potremmo porci il problema se esiste una modernità occidentale e se esiste una modernità degli altri, con due tipi di modernità che seguono vie diverse, o se effettivamente la modernità è comunque una sola. Problema amplissimo, evidentemente, che potrebbe essere affrontato da aspetti diversi. Per quanto riguarda comunque il fatto che esista, che la soluzione più semplice e più comune, un solo tipo di modernità, il mondo musulmano ha reagito a partire dalla fine dell'Ottocento e continua sotto molti punti di vista a reagire ancora oggi in due grandi modi diversi. cioè che sono quelli della modernizzazione dell'Islam e della islamizzazione della modernità. La modernizzazione dell'Islam vuol dire ritenere che l'Islam, in quanto ideologia, abbia esaurito il suo ruolo propositivo all'interno del mondo contemporaneo, per cui o deve essere ridotto alla sfera interiore, problema del secolarismo, o deve essere addirittura preso, impacchettato e buttato in pattumiera, come se non contasse più niente, oppure deve essere completamente abbandonato perché esiste un'unica forma di modernità. Ci sono molti pensatori a partire dall'Ottocento, da Said Ahmad Khan a Hussein, e si può arrivare a dei pensatori contemporanei come Fuad Zakaria, come Zaki Nadir Mahmoud, come quell'altro marocchino di cui adesso mi sfugge il nome, Abdul Filali Ansari, che si muovono in questa direzione, ed esiste la direzione della islamizzazione della modernità, che vuol dire ritenere l'Islam per sua natura moderno e in grado di governare la modernità. E anche qui c'è tutta una lunga fila di pensatori, che possiamo far partire da Sayyid Jamaluddin Afghani, Mohammed Abdu alla fine dell'Ottocento, per arrivare ad Hassan Hanafi, per esempio, a Mohammed Abed al-Jabri e altri autori del mondo contemporaneo. Le due forme della modernizzazione dell'Islam e dell'islamizzazione della modernità sono due forme di fatto in dialettica all'interno dello stesso mondo contemporaneo, perché se lei prende anche certe forme estreme e forme radicali dell'Islam contemporaneo, dal Khomeinismo sciita al Qaidismo sunnita, si tratta di manifestazioni della modernità o di manifestazioni addirittura della postmodernità, e non certamente di manifestazioni di medioevalità o di legame con un passato più o meno sepolto nella polvere dei secoli. Quindi sostanzialmente questi sono i due atteggiamenti che dal punto di vista teorico hanno dei loro teorizzatori nell'uno e nell'altro senso, che dal punto di vista pratico hanno delle ricadute, per cui, come ho detto prima, lei può trovare dei Kentucky Fried Chicken a Mecca e questi vengono vissuti come elementi della modernità, magari condannati dai caidisti, e contemporaneamente lei può trovare coloro che all'interno del mondo contemporaneo cercano di suggerire nuove vie, come ho detto prima, di analisi ermeneutica del testo sacro. Per quanto riguarda il problema adesso parlando di questa cosa qui, probabilmente non coglierò esattamente il senso della sua domanda perché l'ho perso un po' per strada. Per quanto riguarda il problema dell'Islam nel mondo europeo, lei citava ancora Tarek Ramadan. Anche qui le espressioni dell'islamismo contemporaneo all'interno del mondo europeo sono molto variegate. Ne ho fatto degli accenni per quanto riguarda le chiusure dal punto di vista patriarcale rispetto a momenti di aperture come quello di Tarek Ramadan. Però, per esempio, se lei guarda delle organizzazioni che sono operanti all'interno del tessuto europeo, come la FIOE, cioè la Federation of Islamic Organization in Europe, la FIOE produce dei documenti di circolazione interna che mobilitano e sono accettati, digeriti, rielaborati all'interno delle comunità musulmane. Come ho detto prima alla domanda sua, hanno dei momenti di difficoltà, di dialettica di riadattamento al mondo contemporaneo che sono magari più evolute, più avanzate rispetto a quelli che sono i messaggi che vengono comunicati ai mass media. Per esempio, c'è un documento pochi anni fa, 4 o 5 anni fa, della FIOE, che è stato, che ha circolato soltanto in arabo, per cui non è stato tradotto e fatto circolare presso la gran parte dell'opinione pubblica europea che l'arabo non legge, in cui la FIOE sostiene la democrazia parlamentare e procedurale in atto nei paesi occidentali, la difesa dei diritti delle donne e delle minoranze all'interno delle società islamiche presenti. Poi uno dice, vengono applicate queste regole? Certe volte sì, certe volte no. Ci sono delle reazioni, come ho detto prima, ci sono dei tentativi di adattamento e anche qui di reazione dialettica nei confronti della società in cui si vive, e però anche qui l'Islam che si presenta sul fronte europeo è un Islam particolarmente variegato e particolarmente loro stessi dovrebbero convertirsi all'invito di Ramadan di agire alla luce del sole apertamente all'interno delle società europee, mentre certe volte hanno la tendenza ancora una volta a richiudersi a riccio, cioè a rimanere dentro i loro confini e quindi a non far trapelare quella che è la ricchezza potenziale di un dibattito interno.